Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Ines Testoni, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta, davvero benvenuta qui nel posto delle parole per anticipare, seppure nella brevità di questa conversazione, l'incontro che lei avrà al Kun Festival di Ancona sabato 15 ottobre. E lei porrà al pubblico una domanda mica da poco e avrà il compito nel tempo a disposizione di, non dico di esaurire nelle risposte su questa domanda, però quantomeno a stare sulla soglia. Esisteremo dopo la morte? Punto di domanda, ed è una domanda mica da poco, insieme con Ines Testoni, il fisico Federico Faggin. Leggo che Ines Testoni è professore associato, direttrice del Master in Death Studies and the End of Life e del corso di alta formazione in Creative Arts Therapies for Resilience Support all'Università di Padova, ed è anche membro del Drum and Health Science Lab e ricercatrice all'Università di Haifa. È tra l'altro riconosciuta tra le 100 scienziate più importanti in Italia per i suoi studi sulla morte ed è autrice di più di 200 articoli, oltre che di libri di cui parleremo fra poco. Ines Testoni, ma lei come si è avvicinata al tema della morte come percorso di studio?
Innanzitutto grazie per avermi invitata, grazie anche agli ascoltatori che non hanno cambiato canale perché non temono questo argomento. Allora, io ho cominciato a pormi il problema del che cosa significhi morire, come tutti i bambini, molto presto. È una questione che nell'infanzia appare, nonostante gli adulti abbiano molta paura ad affrontare l'argomento con i loro figli, perché non hanno le parole per discuterne, per prendere in considerazione tutte le possibili immagini che la morte assume, così che i bambini si trovano magari esposti dinanzi ai messaggi dei media, dinanzi comunque a ciò che possono vedere, può essere un piccolo animale morto, addirittura un animale di compagnia, e comunque si trovano da soli, senza nessuno che riesca a intavolare con loro un discorso che permetta di gestire l'argomento in modo proficuo e anche che permetta una maturazione. Allora, io, diciamo così, sono in effetti rimasta abbastanza sorpresa nel corso, diciamo, degli anni, perché nelle scuole non se ne parla affatto, non se ne parla in famiglia, e di conseguenza mi sono ripromessa molto presto nella vita che avrei approfondito, per un verso, che cosa significa morire, per l'altro verso perché non se ne parla a scuola, perché non se ne parla seriamente se non, diciamo così, in luoghi estremamente rari e preziosi della cultura ed estremamente elevati, come lo sono per esempio gli spazi dello studio universitario e nello specifico di filosofia. Allora, io sono psicologa, psicoterapeuta e poi sono diventata anche filosofa proprio per questo motivo. Neppure nei corsi di laurea di filosofia, di psicologia, neppure nei corsi di specializzazione in psicoterapia si parlava di morte. Allora mi sono ripromessa che avrei diciamo così scoperto il vello d'oro e l'avrei messo a disposizione di chiunque fosse stato interessato a questa cosa, ed è per questo che ho attivato il corso In Death Studies and the End of Life, questo master, al titolo in inglese, però di fatto le lezioni sono in italiano, anche se abbiamo molti collaboratori internazionali, e di conseguenza, diciamo così, ho approfondito totalmente questo tema e ho cominciato a realizzare dei percorsi, si dice, di death education, quindi introduzione alla riflessione su che cosa crediamo che significhi morire, anche nelle scuole, e insomma i risultati sono estremamente interessanti.
Che studenti sono quelli che partecipano a questo corso, a questo master universitario in Estestoni?
Ok, allora diciamo il master è di primo livello, ho deciso di tenerlo di primo livello per permettere a tutti coloro che avessero una laurea triennale di potersi iscrivere, però è aperto anche agli uditori, quindi chi partecipa sostanzialmente sono innanzitutto figure dell'ambito sanitario, dai medici agli infermieri agli operatori sociosanitari, e di ambito anche culturale, quindi ci sono molti insegnanti, molti diciamo così professionisti che operano in campo artistico, dal musicoterapeuta fino all'arte terapeuta. Ovviamente ci sono gli psicologi, quelli non possono mancare, e gli assistenti sociali. Tutti coloro che per diciamo così una chiamata personale si rendono conto che non si possono abbandonare i morenti alla solitudine, come invece purtroppo accade oggi, che vengono sostanzialmente isolati dal contesto sociale perché appunto rimuoviamo la morte, non abbiamo le parole per accompagnare, non abbiamo neanche le rappresentazioni per poter consolare le persone, ci manca veramente il linguaggio. Quindi questi professionisti sicuramente, ma poi anche tutti quelli che operano nel campo dell'educazione e che si sono resi conto, perché magari hanno avuto un suicidio in classe, oppure un allievo o un'allieva deceduto prematuramente, oppure perché si sono resi conto che i bambini, gli adolescenti, quando muore una persona cara, poi diciamo così il loro percorso di studi ne risente e quindi bisogna poterli aiutare. Ecco, anche questi insegnanti, quando comprendono che la morte ferisce profondamente e quindi altera i percorsi di vita, questi insegnanti vogliono imparare come si fa e quindi si iscrivono volentieri.
In Estestoni, lei poco fa ha detto che mancano le parole, non c'è un linguaggio. Ora, viviamo in un'epoca in cui c'è una parola, un linguaggio per tutto, viviamo in un tempo in cui tutto quanto è narrazione, tutto quanto è storytelling, quindi c'è questa tracimazione del narrare. E perché la morte non viene narrata, non dico nella maniera corretta, perché non saprei quale possa essere la maniera corretta, ma perché non si spoglia tutto quanto la narrazione per arrivare a vedere in faccia la morte, a raccontarla così com'è, non spettacolizzarla da una parte oppure nasconderla dall'altra?
E manca perché ne abbiamo paura. Allora, riusciamo a vivere, diciamo così, ad essere produttivi quanto più siamo focalizzati su ciò che stiamo facendo, e noi viviamo in una società della performance, quindi sostanzialmente i momenti narrativi sono i momenti ricreativi, vale a dire quelli in cui si mette in gioco la fantasia per stare bene. La morte, né più né meno come il sesso, ha un effetto dirompente, cioè quando entra con il proprio messaggio distoglie totalmente dalla focalizzazione sulla quale chiaramente stiamo investendo le nostre capacità cognitive e le nostre capacità operative. Pensiamo, facciamo proprio un parallelo banalissimo con il sesso. Perché il sesso non può essere uno spettacolo pubblico? Perché viene in qualche misura relegato ad alcuni ambiti e sono ambiti che devono essere in qualche misura tutelati, in qualche misura diciamo così, misurati, circondati, perimetrati da muri che rendono, diciamo così, invisibile quanto sta accadendo al di là di quel muro. Perché sostanzialmente il sesso distoglie profondamente, impatta sulle possibilità di attenzione, quindi è fortemente disturbante rispetto alla nostra produttività quotidiana. Tutto ciò che dobbiamo fare prima che arrivi la sera, e dunque la sera poi siamo liberi di comportarci come meglio crediamo. Allora, la stessa cosa è per la morte. Quando il messaggio di morte arriva, distoglie radicalmente da quanto si sta facendo. È vero che, per esempio, la sessualità è stata spettacolarizzata, in qualche misura siamo stati fortemente immunizzati all'immagine erotizzata, diventa addirittura qualcosa di attraente ma non disturbante, questo perché ci siamo fortemente abituati magari ad immagini della pubblicità che ci hanno esercitato e quindi immunizzato rispetto all'immagine erotica. Alcune immagini pubblicitarie totalmente ammesse oggi, un tempo sarebbero state nell'Ottocento assolutamente censurate e considerate non tanto moralmente scandalose quanto piuttosto disturbanti rispetto a quello che si deve fare nella vita. Bene, allora sto parlando di performance, no? Allora, nella nostra società performante, performativa, la narrazione sostanzialmente serve per esercitare l'area immaginifica, ma anche l'area della manifestazione di sé, del successo, ma anche l'area della scoperta, il bisogno voyeuristico di capire come sono le vite degli altri per potersi paragonare. In forma latente siamo sempre in gioco per misurarci un po' con gli altri e vedere se la narrazione degli altri in qualche misura mi riguarda e se io posso commisurarmi a quella narrazione. Quando si parla di morte è impossibile questa commisurazione e è fortemente distraente una narrazione che invece mi coinvolge. Ecco perché dunque, così come lo è per esempio una narrazione eroticamente troppo diciamo così convincente, no? Allora, che cosa bisogna fare? Le narrazioni che possiamo ascoltare durante la giornata devono essere narrazioni che non disturbano la nostra capacità di performance, tutta più le lasciamo per la sera. Se la narrazione sessuale per la sera può andare anche bene, la narrazione sulla morte no, perché non fa dormire. Di conseguenza è molto più censurata la morte di quanto non lo sia il sesso. Ci sono stati degli studiosi molto interessanti, ci siamo resi conto di questo, abbiamo cominciato a studiare questa cosa in maniera scientificamente rilevante nella seconda metà del Novecento. Alcuni studiosi dicono non è più il sesso il vero discorso pornografico, invece la vera scena pornografica è quella della morte reale, quindi non quella fantasmatizzata attraverso film horror oppure gialli eccetera eccetera, che hanno sempre un valore catartico comunque se presi con il contagocce, perché poi non fanno dormire neanche quelli, per dire, no? Quindi non è proprio l'ideale, tutta più si possono guardare il sabato sera se la domenica non si lavora, e è per questo che non abita le narrazioni. La morte non abita le narrazioni convincenti.
Abbiamo messo nel cassetto delle oscenità la morte, nel senso proprio originario della parola osceno, cioè al di fuori della scena, quindi non ne vogliamo parlare. Però lei parlerà della morte a alcun festival, ma parlerà quello che c'è oltre la morte. Mi ricordo che anni fa comprai un saggio, e lei questo saggio lo conosce molto bene, Ines Testoni, si intitola Vedere Oltre, perché mi interessava, mi incuriosiva la spiritualità davanti al morire nelle diverse religioni. Ora, è vero che quando si parla dell'aldilà si attraversa sempre o quasi sempre un campo che è spirituale, ma soprattutto è di religione, che sia cristiana, induista, taoista o che altro. Questa nostra domanda nella quale lei porterà il pubblico del Kuhn Festival. Esisteremo dopo la morte. Quante risposte ha?
Allora, grazie per aver ricordato Vedere Oltre, all'interno del quale parlò, era un convegno che organizzai a Padova per il Master in Death Studies, aperto ovviamente a tutti gli altri studiosi e le persone che volessero partecipare. C'era il mio maestro Emanuele Severino. Allora, Emanuele Severino è il filosofo che mostra la necessità dell'eternità in forma non fideistica. Uno dei problemi, per esempio, che caratterizzano la necessità di censurare la morte è legata al fatto che le religioni sono diventate sostanzialmente fideistiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno più un fondamento razionale, logico, inconfutabile, cioè di verità, perché questo fondamento, quello metafisico, è stato radicalmente confutato dal pensiero del disincanto, e ne mostra le ragioni di questa confutazione in modo estremamente limpido e chiaro il grande filosofo, il nostro, forse il più grande filosofo della nostra tradizione, Emanuele Severino. Però Emanuele Severino mostra il perché della necessità della critica al fondamento razionale delle religioni, in particolare quelle abramitiche, che hanno appunto un fondamento filosofico metafisico. Lo mostra, ma non per dire che sia invece l'indicazione riduzionista materialista l'indicazione giusta, no, è erronea e fideistica altresì. Lui indica in questo modo anche il riduzionismo dello scientismo, lo considera in questo modo, ne mostra dunque l'erroneità proprio consistente in quella convinzione nichilista che ci fa credere che ciò che è possa essere annientabile, quindi che noi possiamo essere mortali. Ecco, io, diciamo così, che cavalco proprio sulle spalle del grande gigante Emanuele Severino, cerco di dare il mio contributo, che è una riflessione molto seria su tutte le forme scientificamente rilevante, comprovata da ricerche, su tutte le forme con cui rappresentiamo la morte e quanto queste ci angosciano, e altresì quanto invece un ragionamento serio, profondo, competente, attendibile su queste credenze in senso critico e poi in senso anche di valorizzazione ci possa aiutare a vivere meglio senza temere la morte. Quindi, partendo da una prospettiva eternalista radicata su un ragionamento fortemente rigoroso e logico, peraltro inconfutabile, quindi assolutamente credibile, partendo da questa indicazione possiamo cominciare a pensarci al di là della morte, magari rivalutando e risignificando le nostre fedi, che per il momento non hanno fondazione.
Ma c'è uno spazio comune tra le fedi quando si parla di morte?
Sì, che bella questa domanda, è proprio un piacere parlare con lei, devo proprio dirlo. Allora, sì, molto intelligente questa domanda. Sì, tutte le religioni e tutte le fedi hanno in comune la fede. Per un verso la fede significa credere in qualcosa che non si manifesta, quindi credere nel buio è una cosa veramente pericolosa, cioè significa: io sono convinta che al di là di quella porta, che non so cosa ci sia perché non vedo che cosa ci sia un bellissimo spettacolo, apro la porta e cado perché invece non c'è il pavimento. Capite che fidarsi senza fondazione è estremamente pericoloso. Allora, che cos'è che dà fondamento? Ciò che dà fondamento è la giustificazione incontrovertibile, quindi l'indicazione di verità. E su questo non si può, diciamo così, entrare nel merito ora, perché il discorso è molto importante, però ricordate che la parola verità non è opinione, è l'opposto dell'opinione. Allora, le fedi hanno in comune, tutte le religioni hanno questo credere in qualcosa che non si vede, cioè ciò che sta dietro la porta, e tutti giurano che dietro la porta ci sarà uno spettacolo meraviglioso, ma nessuno l'ha ancora visto, perché quelli che tornano, nonostante i near death experiences, tutti questi quelli che tornano non possono dire più che una bella luce, qualche incontro che potrebbe essere anche un sogno. Quindi il fondamento serve. Ma la cosa interessante è che se partiamo comprendendo l'indicazione necessariamente eternalista, ne comprendiamo la significazione in termini di fondazione veritativa, comprendiamo anche che tutte le religioni, con dei discorsi che hanno delle falle importanti al proprio interno, è possibile correggerle e che le loro pratiche possono permetterci di entrare in contatto con la nostra spiritualità. Per alcuni è la meditazione, per altri è la preghiera, e questa spiritualità è sostanzialmente l'intuizione di ciò che significa luce, cioè di ciò che significa essere al di là della condizione di finitudine che abitiamo. Il vero errore delle religioni consiste nel loro voler fare politica. Bene, questo non c'entra niente né con la spiritualità né con Dio e neanche con quella dimensione trascendente che ci accompagna verso la possibilità di oltrepassare la morte con serenità. E questo lo dico a tutti i religiosi: smettete di fare politica, accompagnate le persone verso questa consapevolezza e riprendete il ragionamento serio, profondo, sulla confutazione dei vostri fondamenti, perché dovete risolverli. Questo è il vero lavoro da fare. Invece i religiosi, siccome ottengono un consenso tutto sommato a poco prezzo, perché non devono dimostrare più di tanto, perché le persone terrorizzate dalla morte cercano disperatamente qualcuno che gli racconti la buona novella o comunque una narrazione che li rassicura, e poi non ci pensano più di tanto perché pensare alla morte è impegnativo, ebbene questi ottengono un consenso facile e dal consenso facile derivano scelte politiche. Tutte le religioni condividono anche delle forme di discriminazione, dobbiamo saperlo.
Sì, dobbiamo saperlo, però mi interessa, sono molto curioso su quanto ha detto poco fa Ines Testoni, perché sta a noi, se ho compreso bene, comprendere, e per ogni religione, comprendere le falle al loro interno.
Sì.
Ora qui, per comprendere, capire le falle, scoprire le falle, bisogna anzitutto avere, per dirla in maniera biblica, un cuore intelligente.
Assolutamente sì. Allora, io credo che gli esseri umani, anzi tutti i nostri ascoltatori lo sono di sicuro, siano dotati di intelligenza. C'è chi è più dotato e c'è chi magari lo è, magari meno. Ciò non toglie che l'intelligenza sia vorace. Che cosa vuol dire? Purtroppo accade che le dinamiche sociali la vogliano mettere a tacere. E come la mettono a tacere? Producendo angoscia e discorsi di consolazione. Si lavora su questo binomio, che è contraddittorio, però è estremamente efficace. Se invece le persone si ascoltano e imparano a dubitare, poi sulla base del dubbio imparano a leggere cose che conviene leggere. Vedo che la vostra trasmissione è una trasmissione illuminante, perché parlate di ciò che conta, presentate festival importanti, letture significative, opere sicuramente che segnano la storia del pensiero. Bene, allora significa che i vostri ascoltatori sono dotati di questa qualità. Conviene ascoltare i propri dubbi e poi cominciare a studiare sistematicamente. Vale a dire, l'intelligenza ha bisogno di porre domande e trovare risposte. Io penso che sia assolutamente uno degli esercizi più belli da fare nella vita, piuttosto che spendere tempo al bar. Va benissimo anche il bar la mattina per prendere il caffè, però piuttosto che in tanti luoghi dove l'intelligenza viene addormentata. Invece ad alti livelli bisogna pensare che anche ci sono teologi che stanno lavorando su questo problema, su questi temi e su questi argomenti. Non sono tantissimi, sono estremamente illuminati. Quello che mi preme dire è una chiamata a tutti coloro che ritengono di essere intelligenti: non fate dormire l'intelligenza. State attraversando un tempo che ha il numero di giorni contato. Quindi che cosa vuol dire? Ogni giorno speso nell'imbecillità è un giorno perso.
Ines Testoni, vorrei ricordarla, autrice anche del libro Il grande libro della morte, pubblicato da Il Saggiatore, Miti e riti dalla preistoria ai cyborg. Ora, prima di chiudere questa conversazione, Ines Testoni, mi scusi, ma cocciutamente vorrei proprio tornare su questa domanda, perché è una domanda importante. Qualcuno può pensare che non sia fondamentale, ma lo è. Esisteremo dopo la morte? Ecco, quel senso di immortalità, questa nostra volontà di deificarci, no? Non risiede forse da un punto di vista, potremmo dire filosofico, ma non solo, che noi siamo immortali semplicemente nella parola del ricordo, vale a dire, in altre parole, quando io morirò sarò immortale fino a quando qualcuno mi ricorderà. E forse anche questo, no, l'insegnamento della religione cristiana.
No, questo è proprio nichilismo, attenzione, questo è marxismo, non è neanche della religione cristiana, cioè è Marx che dice la nostra vera immortalità è quella della storia e che la storia ci ricordi, questo, e poi parzialmente è l'immortalità un po' di Nietzsche, quello del ritornare del passato, no, eternità è che niente è annientabile. È tutto praticamente, la morte è una trasformazione, neanche un passaggio, è una trasformazione che non significa divenire, cioè che qualcosa di me sia annientato, non è niente annientato, noi non sappiamo pensare all'infinito, questo è il limite. Per cui immaginiamo che tutto ciò che è materia, così come è apparsa nel passato, non abbia un posto per stare. Invece no, già Einstein aveva intuito questa cosa. No, l'infinito è infinito e tutto ha uno spazio in cui stare, anche se non lo vediamo più. Ciò che è importante sapere è che tutto di me resterà. Altresì è importante sapere che nella mia vita non appare tutto ciò che io sono, ecco, questo è altrettanto importante da sapere, e che nel presente non sono io in totalità, cioè che cosa significa? Per esempio che io non mi vedo bambina, ma il mio essere bambina permane, quindi non è tanto nel ricordo quanto nell'essere, in quanto essere, che permane tutto di noi. Certo, che cosa significhi poi, Severino indica degli scenari estremamente interessanti, difficili da immaginare perché è controintuitivo il suo pensiero, cioè al di là delle nostre abitudini mentali, però già Einstein avrebbe, diciamo così, condiviso volentieri una discussione con il nostro sommo filosofo, al di là di ciò che è la mia capacità di percepirmi in quanto vivente ora, indipendentemente dal mio passato, e di ricordarmi, quando ci sarà l'ultima trasformazione, continuerò ad essere nella mia interezza, che non comprendo interamente adesso.
Ines Testoni, è un argomento sicuramente straordinariamente interessante, curioso. Noi dobbiamo alimentare la curiosità rispetto alla parola morte. E per usare le parole di Platone bisogna usare anche le parole belle, parlando di morte, come quelle che ci ha fatto ascoltare. Ricordo ai nostri ascoltatori l'appuntamento al Kuhn Festival. Esisteremo dopo la morte ad Ancona, sabato 15 ottobre, insieme con Federico Faggin. Questo incontro sarà nella Sala Polveri, che si riferisce a una sala delle polveri da sparo, ma essere in una sala che si chiama Polveri parlando di morte credo che abbia anche un suo significato. Prima di salutarci, Ines Testoni, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, io in questi giorni, devo dire la verità, sono subissata da libri, perché sto scrivendo un altro libro per Il Saggiatore, e quindi in questa fase specifica mi sto misurando sulla discussione tra Emanuele Severino e Carl Schmitt, Stato, grande spazio, nomos, perché cerco di spiegare che i fascismi bisogna lasciarli nel passato.
E Carl Schmitt sicuramente è una figura di straordinario riferimento. Grazie davvero, Ines Testoni, per il tempo che ci ha dedicato, e buona giornata.
Grazie a lei e complimenti per l'intelligenza sua e della sua trasmissione.
Grazie.
Un abbraccio anche a tutti quelli che ci seguono.